Buongiorno e buonasera a tutti, a quelli che ci ascoltano qui su Radio Sherwood. Siamo in questi primi giorni d'estate, sono qui in felice e dolce compagnia, forse non troppo dolce, però bella compagnia, con Nicolò Targhetta, autore Becco Giallo.
Grazie di avermi voluto qui con voi. È un'emozione che è una di quelle parole che io non riesco a dire, quindi richiede un certo sforzo.
Al suo primo romanzo ufficiale, perché è già uscito con un'opera bellissima che non è successo niente, ha pubblicato il suo primo romanzo, Lei.
Dato che tu la chiami un'opera bellissima, mi fa pensare che tu non l'abbia ancora letta, non è successo niente.
Ma io l'ho trovata molto bella, in realtà, perché molto bella? Perché io sono un patito di Facebook, nel senso tutti i nuovi social mi disturbano, mi danno fastidio, quello è l'unico social che riesco a usare, sono un patito della scrittura e te scrivi.
No, la scrittura nel social è nata anche per me, per un'antipatia nei confronti di Facebook. Infatti non è successo niente, nasce con tutti i crismi di un contenuto anti-Facebook, perché sono storie lunghe, infinite, che hanno un tempo di lettura assolutamente fuori scala per Facebook, e in qualche modo ha funzionato. Io non mi rendo ancora bene conto di questa cosa, però è un prodotto assolutamente mai calcolato che ha fatto il botto, come le cose di romanzo.
Su questo, quando ti sei accorto che stava funzionando? Quando l'hai capito?
Quando io all'inizio in realtà non ha subito decollato, il primo anno, diciamo, io sono arrivato a cifre abbastanza misere di follower, avevo 100 persone che mi seguivano, e da che c'era mia madre. E a un certo punto mia madre se n'è andata e io ho capito che avrebbe funzionato.
Bello, devo dire che mia madre è stata una delle mie più grandi ascoltatrici e poi anche per me quando ha smesso, devo dire, mi ha cominciato
Sì,
ad
automatica, è una reazione automatica.
ascoltare. Allora, iniziamo dicendo che tu sei un giovane autore, che è una cosa veramente rara in questo paese, avere almeno un certo grado di successo quando si è giovani. Soprattutto tu hai pubblicato un primo romanzo, adesso con qualcuno che non è che faccia proprio romanzi, perché tu hai scritto per Becco Giallo, che sono nostri amici anche no, di Radio Sherwood, ma loro fondamentalmente fanno fumetto. Quindi, perché hai scelto Becco Giallo?
Intanto perché sono stato scelto da Becco Giallo, sarebbe più preciso, e credo perché sono degli alcolizzati, quello è l'aspetto principale su cui si basa la scelta editoriale di Becco Giallo.
Salutiamo Claudio e Guido.
No, in realtà sono stato scelto perché hanno avuto, secondo me, la sensibilità di capire che questa cosa completamente autodistruttiva che stavo facendo sui social poteva essere interessante dal punto di vista editoriale. Io qui lo dico e lo negherò per sempre, ma ho avuto una gran fortuna tra le grinfie di Becco Giallo, perché per il primo libro, ma adesso per il secondo, hanno avuto un'attenzione, una sensibilità per lui, un giovane autore che entra nel mondo dell'editoria. Non è sempre semplice, un primo romanzo, poi lo vedi che sono socialmente inedito, di qualsiasi tipo di interazione, loro sono stati molto attenti e molto coinvolti nel seguirmi questa cosa qui. È stato un esperimento anche per loro, quindi, come dicevi tu, loro fanno fumetti soprattutto, e invece si trattava di un libro più classico, però l'hanno seguito incredibilmente bene. Io continuo a dare la colpa all'alcol, perché
Allora, io ho scoperto tramite amicizie traverse che tu hai raccattato la copertina l'anno scorso a Lucca Comics, mi risulta.
informatissima.
Eh beh, sì, ricordo ai nostri ascoltatori che con Becco Giallo qui abbiamo la collaborazione e quindi ho detto sì, no, ricorda la copertina perché è bellissima.
Questa cosa mi disturba un po', perché del libro l'hanno detto questo.
Ma hanno detto, beh, il libro ci sono tante parole, come sai io faccio fumetti per immagini, quindi praticamente non so leggere.
Ah, ecco.
Salutiamo Taddeo.
Se puoi sospettare.
E però dovrebbe essere, beh, ci sono tante parole, tante lettere.
No, la copertina è un piccolo capolavoro, che è stato fatto da, da quasi oggi, da un esposito, che è questo autore incredibilmente talentuoso. E tra l'altro c'è un piccolo retroscena, al di là del Luca Comics, il fatto che io quasi osso, quando la pagina aveva risponduto a 800 persone che lo seguivano, io lo mi auto, mi piaceva moltissimo, lo seguivo molto, dicevo questo qua, disegna le cose che io scrivo. E ci siamo trovati per caso a fare un prima copia uno accanto all'altro al, al Luca Comics e abbiamo scoperto che le nostre ragazze erano esattamente fan uno della pure non ce ne fregava assolutamente niente. E quindi da lì è nata questa, questa cosa assolutamente di collaborare. Quindi,
Lei ti ha detto no, devi lavorarci per forza perché lui è bravissimo, non come te.
Ma io non mi fidavo di sto io. E la stessa cosa penso, penso tutti e due molto depressi perché hanno deciso di fare questa collaborazione.
Allora, entriamo subito nel romanzo realmente. La... Una domanda che mi veniva, che ti ho posto anche fuori onda è una protagonista femminile, quindi invertirsi, portarsi da un'altra parte. Tu poi mi hai già dato una risposta che però vorrei condividessi anche con i nostri ascoltatori. E, hai parlato di una...
...standard di casi, però è una risposta che non è più vera, cioè il fatto che io non ho scelto lei perché è una donna, perché è una donna, perché è una donna, perché è l'ho scelta perché è il personaggio che funzionava di più per il tipo di storia che volevo raccontare. Lei viene fuori da un assistimento, è uno dei personaggi del cast, diciamo così, di un assistimento, ed è anche il personaggio che forse lo porta un po' meno sulla pagina, sul blog. E soprattutto è un personaggio più su un po' affezionato perché è incredibilmente diverso da me, è concreto, ha una direzione nella vita, ha i piedi per terra. È molto lontano da quello che sono io e da insomma, dei miei voli di fantasia. E l'idea di raccontarvi forse una cosa da sempre, quando scrivo qualcosa che ho l'opportunità di fare un progetto un po' più costruito, salvo un personaggio del progetto precedente. Come se fosse per esempio un Titanic, che è questo cosa, e per salvare un personaggio mi sembra importante e approfondirlo altrettanto e per me si diverte un po'.
Una cosa che si evince, almeno da quello che io ammetto ai nostri ascoltatori, di non aver ancora letto il romanzo, sì. Una copia adesso. Però si parla molto di surrealismo, cioè si parla di questo dialogo fra protagonista ed oggetti. E tu quindi a casa tua parli regolarmente con le tue cose?
Assolutamente sì, non vedo cosa... E mi dicono di dare fuoco ad altre cose. No, l'elemento surreale c'è perché è, insomma, è un po' la base di quello che scrivo spesso. E altro elemento che è molto funzionale al momento sono i dialoghi. Non succede niente, la pagina che scrive interamente i dialoghi, quindi che poi è il modo che io preferisco per raccontare le cose. Quindi c'è bisogno di un sistema per inserire questo tipo di dialoghi molto fitti anche nel racconto. Inoltre, il fatto che fare quegli oggetti potrebbe sembrare un piccolo esempio di studio che sta in una storia di appunto perdita delle figure, c'è anche il fatto che segna in qualche modo una sua distanza dal resto del mondo. Tutti i discorsi diretti nel libro sono come oggetti. Ci sono dei dialoghi con le persone, ma non hanno i classici segni del discorso diretto. Questo mi sembra un po' perché è fatto che soprattutto dal mondo delle persone si allontana, si opacizza e quindi perde tutti i suoi interlocutori, a parte la sua testa, che sono gli oggetti. E questo ovviamente è caratteristica delle situazioni assolutamente surreali, assolutamente divertenti, perché come la racconto sembra davvero una cosa di magnetismo e male oscuro, ma in realtà è un racconto che ha ovviamente tutte le caratteristiche di stupidità che sono fondamentali all'interno della mia letteratura.
Adesso proviamo a fare una domanda seria.
No.
Siamo coetanei praticamente. siamo una generazione di, e la protagonista è una trentenne, una generazione che spesso viene definita una generazione perduta. Io preferisco definirci una generazione di bimbi sperduti, più alla Peter Pan, che mi sembra una cosa un pelino più nobile, ne usciamo un po' meglio. Ma quanto è difficile, quanto è stato difficile raccontare questa nostra generazione, le sensazioni che proviamo, il disagio che proviamo? Cosa c'è di tuo e cosa c'è che viene dal mondo esterno?
Sì, è davvero una domanda seria.
Sì, una ne facciamo.
È stato, io direi, molto difficile, adesso è molto facile. I fatti biografici all'interno del libro sono grandissimi. È quasi un'autobiografia per tanti versi. E credo che tutte le parti più dolorose siano quelle più biografiche. Tu parli di bambini sperduti, sì, è vero, siamo la generazione che ha avuto progressivamente ed esponenzialmente ridimensionare le proprie aspettative nei confronti di se stessi e che si è trovata persa. Per me raccontare una lei che ci stava riuscendo, a vivere la vita che voleva, e a un certo punto salta tutto nel giro di una settimana, era esattamente la sensazione che io ho provato all'uscita dell'università, che è il momento in cui, se permetti la presa della situazione, le cose devono succedere, e invece inizia a non succedere niente, almeno per me, per tutti i sensi, a non succedere niente. E lei parla ancora di questo, che è questa serie di niente che non le succedono, che la portano un po' sempre più a trascinarsi. Il termine utilizzato qui è un po' il leitmotiv, è galleggiare. A un certo punto lei le dice le nuota e dice quando sei male, volte moto, quando hai un campo, non sa poi più se stanca, eccetera, eccetera, di solito gli dicono, non dicono mai di sforzarti o di provare a galla, dicono non fai niente, perché se non fai niente, galleggi. E lei comincia a galleggiare e questa sensazione di galleggiamento che non porta a niente è alla base un po' di quello che secondo me è stata la nostra esperienza caricatissima di una serie di aspettative.
Come ti sei avvicinato alla scrittura? Hai sempre saputo che volevi fare lo scrittore? Volevi fare l'astronauta, il fotomodello, non lo so.
Fotomodello. la scrittura per me è stata legata ovviamente alla lettura. Io sono un lettore incredibilmente vorace e a un certo punto mi sono detto vorrei farlo anch'io, più o meno quando leggi molto. E ho fatto anche parecchi tentativi disastrosi, passosi, nella loro catastrofe. E mi ricordo che è successo questo episodio, io ho scritto un libro, di tempi molto stretti, un libro terribile, e mi ha anche coraggio di mandare in giro vari personaggi dell'editoria. E uno di questi mi risponde, una persona di Padova, che molto, molto cortese, mi scrisse questa mail, che ricordo ancora che era molto breve, il libro era una merda che ho portato. E io accettai immediatamente, perché ho portato non si rifiuta mai, e mi disse una cosa molto importante durante questo incontro, mi disse, guarda, il libro non funziona perché non sei sincero, quindi le cose che ti vedi, e ti devi un po' mettere in gioco. Lui mi ha spiegato un tipo di sincerità che lo guarda in città, che non è la sincerità normale, è la sincerità, autodistruttiva, la sincerità atomica, la bomba atomica, perché è tipo di sincerità che ti crea qualche cosa del mio nome della vita, che hanno un'architettura tutti fuori, e quello è tipo di sincerità che arriva, che ti fa mettere in gioco nella scrittura. Io ovviamente sono uscito da questo incontro perché dicevo che non avrei più scritto una riga indicativa, umiliatissimo. Poi col tempo, pensandoci, è un po' l'incontro che ha fatto nascere Non è successo niente.
Sai che fra un secoletto circa questo romanzo inedito sarà patrimonio dell'Università di Padova?
Patrimonio dei bagni pubblici di tutti gli autori.
Va bene, ci saranno tesi di laurea sopra. Sul romanzo di formazione, prima del romanzo di formazione.
Va bene.
Allora, lei viene definito un romanzo di formazione. Sei d'accordo con questa cosa?
non lo so, perché l'aumento di formazione è come giocare con la mensa, è una cosa che ti buttano addosso e tu devi e quindi non sono d'accordo. L'aumento che cerca disperatamente la sincerità nel bene e nel male, più o meno buffamente, eccetera, eccetera, e questo. Non so esattamente se si tratta di un aumento di formazione, perché la formazione non avviene, e quindi forse manca di questo aspetto. Però un aumento che dice una cosa che secondo me mi ci tenevo a dire, no? E dice questo, dice che in sostanza è un'ode alla fragilità. La fragilità è buona, va bene essere fragili, va bene sbagliare, va bene prendersi una pausa, va bene far passare gli altri e aspettare un attimo prima di riprendere a seminare ancora. E questo secondo me è molto importante ribadirlo in un'epoca in cui si tende a pensare che si fallisce per il fallito.
C'è una parte del romanzo di cui sei particolarmente orgoglioso?
Sì, ed è la parte più nerd, ovviamente, perché no, è una delle parti che mi hanno divertito o pesato molto scrivere per il suo significato. Ma ce n'è una, e faccio un piccolo spoiler che non è tanto, tanto grande, c'è un momento in cui lei va a letto con un ragazzo. Con un ragazzo che trova in una maniera un po' strana, vabbè. E va a letto con questo ragazzo e durante l'apporto lei ovviamente non parla con il ragazzo, ma parla con il tatuaggio che ha il ragazzo sul braccio, ed è un tatuaggio di Aragorn, del Signore degli Anelli, e la incita a concentrarsi sull'atto piuttosto che perdere tempo con lui, e lui dice questo dialogo assolutamente folle, che io dico, vabbè, penso solo c'è il ghiaccio con dei dipende, e però mi faceva ridere sempre tutto il discorso della distanza tra lei e il mondo, che ci stiamo con Aragorn, che è vivo morto, nel senso, con Aragorn.
Avrei voluto chiedere questo, nella tua testa, quando lo scrivevi.
È Vigo. E quindi c'è questo dialogo in cui, a un certo punto, lui le dice, il ragazzo con questo suo amore le dice qualcosa, lei ovviamente di fatto non capisce, dice adesso che vi dico. E lui di un sì generico che ci sta sempre bene, e dice, ma c'è niente che mi ha chiesto se sono a favore dell'infigurazione. Mi pare che nel senso questa cosa qua. Ma se dico sì così, poi la posizione immediatamente dice, vabbè, urla e raddoppia gli sforzi, perché è così che l'abbiamo vinta al posto di lei.
Allora, al di là di Tolkien, un autore che consiglieresti di leggere a tutti? Questo per capire chi sei come scrittore, da dove arrivi.
Allora, più di uno di me qua, poi qua. Io consiglio assolutamente Roald Dahl. Roald Dahl è quello della fabbrica di cioccolato, però è anche un autore che ha scritto dei racconti brevi per Giampiero Turchi, per gli editori più maturi. E Roald Dahl è stato il mio primo grande amore letterario, perché è il primo autore per bambini, che non ti risparmiava niente, che non ti parlava come se fosse un bambino, ma ti parlava come se fosse una persona. Questa cosa mi aveva conquistato immediatamente, credo che sia un autore estremamente cinico e divertente. Un altro autore che mi sento di raccomandare, io ho dei feticismi letterari, e uno di questi cinici è Migliato. Ho tutto il giorno chiuso in casa, vorrei comunque una quantità di libri. E uno di questi autori si chiama Bill Bryson, è uno scrittore americano che però vive in Inghilterra, ha uno stile molto inglese, e racconta di questi suoi viaggi in maniera estremamente ironica, è un corone, un cinico, eccetera, eccetera, però quando va in giro ti racconta delle cose nozionistiche in una maniera divertentissima. Io tu riesci a mettere le ironie raccontandoti come è fatto, parlando di geologia,
Adesso, quarantene permettendo, sei immerso naturalmente nella promozione del libro, ma cosa possiamo aspettarci da te per il prossimo anno, per i prossimi due? Stai già lavorando a qualcos'altro?
Allora, Allora, tornando a qualcos'altro, allora, è molto difficile parlare di sparavano di questo quando lavori con una casa difficile, una casa d'altro, perché fai delle proposte, ti dicono sì, bellissimo, però poi devi ovviamente dimostrare che la cosa funziona. Sì, ho già un'idea in testa e sto lavorando ad altri progetti, chiamiamoli collaterali, non legati specificamente a un proprio autoriale. Però sì, ho un'idea e spero di poterla realizzare e anticipo questo. Se sono in grado di realizzarla, probabilmente mi dovrò andare in esilio. Se questa è creato qualche piccolo problemino, sarà creato uno.
Questa è una risposta tipica però degli autori del Becco Giallo. Io te lo dico, non sei il primo autore che dicono no, ma perché dopo che ho fatto sta cosa sono convinto che nessuno adesso. Una domanda doppia: perché bisogna assolutamente leggere lei e perché non bisogna leggerlo?
Non bisogna assolutamente leggere lei. Credo che lei possa aiutare nel momento in cui hai questa sensazione di incompiutezza e te ne fai una colpa. Sono i libri, sono questi. Una persona che dà una pacca sulla spalla, un'altra persona ha una grande distanza di tempo o di spazio. E questo è lei, è una pacca sulla spalla per tutti i dire, anche se le cose vanno male, tu non vai male. Non bisogna leggerla, se è una bella domanda, non bisogna leggerla secondo me se ti va tutto alla grandissima. Non leggere lei perché inizia a dubitare del fatto che le cose stiano andando da tutte.
Quindi se è il momento più felice della vostra vita, compratelo.
Non leggerei, tanto succederà una disgrazia prima o poi.
Lo comprate, lo mettete lì sul comodino, poi quando va male dici lo apro, ok. Allora, vediamo un attimo. Hai mai pensato a cosa avresti fatto realmente? Cosa faresti? Cos'altro faresti? Se non facessi lo scrittore, perché tu ora fai lo scrittore.
Ma proprio col cazzo, mi hai dato un nulla osta sulle parolacce, io lo uso. La parola S non va mai usata, porta molta sfortuna, assolutamente no. No, faccio lo scrittore, scrivo, che è una di quelle specifiche insopportabili, ma che non so cosa fare. Cosa avrei fatto? Niente, sei morto di stenti in una casa che avevo trovato per la puzza che usciva sul pianerotto. Non so cosa avrei fatto, non so, mi sarebbe detto ma succederà che mi toccherà ritornare a quella cosa lì. Io per un tanto tempo ho fatto il videomaker, ci credo o no. E ho fatto il videomaker venendo da un video, poi alle aziende veneta ha fatto il cuore a fare il video per aziende che sono da me. È un'esperienza che io associerei all'inferno sulla terra, e però mi ha regalato un pacco di personaggi, emozioni, situazioni al limite del surreale che spero di poter anche raccontare.
L'hai anche brevemente accennato qui lì nelle varie domande, ti chiedo, se qualcuno, un ragazzo, mettiamo un liceale, venisse da te e ti dicesse ti leggo, sei bravissimo, ti adoro, e quale consiglio mi dai per diventare come te?
Una cosa simile è successa durante la presentazione di Nascosto Niente, è successa in Puglia, un paio di date lì, e c'è tanta gente che annuncia ad ascoltare un certo ragazzo che ha avuto è proprio piccolo e ha avuto 15 anni e ha detto ti vuole dire una cosa sennò che io all'università che sapevo e ho detto ma sai ma è tipo come ti stai guardando un uomo che vive la sua vita in parte come mai pensare che io sappia che cosa ma no ma pensavo pensare un po' in su, tu dici che cosa di aria mi mi sembra che mi dialogavo tantissimo, quindi sono molto limitati, però secondo me alla fine il massimo del consiglio sociale era soltanto già il suo padre, gli ha dato la stretta in mano più malvagia e passivo aggressiva della storia. E la cosa che gli ho consigliato è se piace scrivere e vuoi provare a scrivere, al di là di tutte le difficoltà, scrivi, leggi e scrivi, e fallo come una costanza ossessivo-compulsiva. È l'unico modo per migliorare il modo di scrivere, diventa come l'equivalente di un esercizio in palestra. La costanza diventa fondamentale, come puoi vedere, io di palestra mi metto no. E quindi diventa un esercizio costante. I risultati non è detto che arrivino, io in un momento è stato molto fortunato, però in ogni caso secondo me male che vada risparmi sul psicologo, risolvi un po' di problemi da soli.
Naturalmente Radio Cervo ti invita tutti comunque a dare degli psicologi, che è un servizio utilissimo, e anche di fare uso di droghe durante l'università, perché se no non... Sì, vabbè, se avete tanti soldi serve una grande ricchezza di denaro. Allora, adesso ti chiedo l'ultima cosa che chiediamo praticamente a tutti i nostri... Una canzone che per i nostri ascoltatori...
No, questa me la dovevi dire prima.
Lady Gaga con?
Lady Gaga... No, posso? Devo scegliere una canzone?
Sì. Davvero? La canzone che vuoi.
Aspetta, io voglio la colonna sonora di Notting Hill. Ron Keating, la ricordi?
Sì, io me la ricordo, e partirà fra poco, proprio perché abbiamo parlato di libri di viaggio.
Grazie mille.
Grazie a te Nicolò, e un saluto a tutti i nostri ascoltatori. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know there's a truth in your eyes, saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Crowd.
You say it best when you say nothing at all.